4 mattino. Otto e 18, riprendiamo insieme 24 mattino. Io sono Vincenzo Miglietta, mi piace ricordarlo. Simone Spezia sta bene, perché ce lo chiedete in tanti, e tra qualche giorno sarà di nuovo di fronte a questi microfoni. Adesso l'appuntamento tra i più importanti di 24 mattino, la rassegna stampa con Paolo Mieli. Buongiorno Paolo.
Eccomi, buongiorno. Io oggi, sai da cosa comincio? Da un grande disegnatore, Emilio Giannelli. I lettori del Corriere lo conoscono, perché tutte le mattine fa la vignetta satirica, politica, spesso sul Corriere della Sera, sulla prima pagina del Corriere della Sera, e oggi pubblica un appello, è arrabbiatissimo, dice: ma io ho 85 anni, abito a Siena, quindi è un caso che è sulla Lombardia, poi ti dirò qualcosa anche sulla Lombardia.
Certo.
Dice: da noi solo il 5% di quelli che hanno più di 80 anni è riuscito a vaccinarsi, mio figlio avvocato l'ha avuto e mi tiene quasi prigioniero a casa, dice non riesco neanche a uscire, mi fa uscire solo per comprare i giornali, è una cosa assurda. In Toscana c'è un appello guidato dall'italianista Giovanni Falaschi, a cui hanno aderito il giurista Enzo Kelly, Adriano Prosperi, il demografo Massimo Livi Bacci, Romano Luperini e tanti altri intellettuali, tutti oltre l'ottantenne, dicono: ma che sta succedendo?
Che succede
perché
in Toscana?
Lo dico, sì, poi nella pagina del Corriere ci sono 10.000 altri ottantenni, fra cui un cantante che io ricordo bene, Nicola Di Bari, che
sì,
protestano,
certo,
tutti quanti per non aver ricevuto il vaccino. Lo dico perché è vero che la Lombardia ha i casi più gravi, ma non è unica, c'è questo problema di una campagna vaccinale iniziata male, perché non è questione solo di rispetto per gli ottantenni e la veneranda età, ma il problema è questo, è che sono loro che ammalandosi vanno a finire nelle terapie intensive e muoiono. Vaccinarli tutti in fretta, cioè prima vanno vaccinato il personale sanitario, poi vaccinarli tutti in fretta, concentrando uno sforzo particolare, significa anche allentare la pressione sugli ospedali. A me sembra così ovvio.
Questo è indubbio, certo. Soprattutto sull'esempio che facevi,
sì,
certo. Soprattutto sull'esempio che facevi, Paolo, cioè un conto i sanitari, adesso con tutto rispetto per gli avvocati, credo che forse gli ultra ottantenni abbiano una priorità, no, rispetto agli avvocati.
Sì, non si capisce perché non viene diramata una cosa in cui si ricomincia, fino a che tutti gli ultra ottantenni non sono vaccinati con l'80%
sì,
di loro, poi si passa a tutto il resto. Ti dicevo però, la polemica, come hai già raccontato nei tempi precedenti di questa edizione della rassegna, è sulla Lombardia. La Lombardia per la terza volta, tre ondate, tre volte la Lombardia è l'epicentro, c'è qualche cosa di sospetto, non che ci sia un complotto contro la Lombardia, ma c'è qualcosa che non funziona di più radicale che quella storia, quella tiritera, i medici di base. Sì, certo, c'è quello, ma c'è anche dell'altro, anche perché hanno mandato adesso, oggi Sallusti fa un editoriale sul giornale in prima pagina, il direttore del giornale, come
sì,
è noto, e dice: ma hanno mandato Guido Bertolaso, Letizia Moratti, in altre parole scrivi: io non penso che la Lombardia non sia in grado di organizzare una decente campagna di vaccinazione, non è possibile neppure pensarlo, e allora vuol dire che qualcuno nell'ombra sta facendo un gioco sporco e bla 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 bla.
Ah, qui
no,
c'è la teoria complottistica,
penso,
quindi.
Esatto, io non credo ai complotti, figurati, sì, c'è anche quello, perché è chiaro, leggendo i giornali, che c'è la polemica politica, quelli di sinistra polemizzano con le regioni di destra, ma sono partito da la Toscana, che è una regione di sinistra, cioè è un problema diffuso in tutta Italia, non è un problema dovuto, imputabile, riconducibile,
sì,
alla mala,
sì,
amministrazione delle destre. E a proposito della destra, c'è una senatrice importante di Forza Italia, Alicia Ronzulli, che ha proposto giustamente il siero obbligatorio per i medici, cioè il vaccino obbligatorio per i medici, non che gli altri siano licenziati, ma gli altri vengano spostati in zone dove non sono a contatto con i pazienti e con persone che possono ammalarsi. e è stata sommersa di tweet, minacce, poveretta, insomma, ha passato un brutto quarto d'ora. Al contrario di altre volte, in questa occasione ha ricevuto la solidarietà, lei è una molto stimata, anche di avversari politici, Davide Faraone di Italia Viva e uno particolarmente caldo dell'ex ministra del PD Valeria Fedeli. Questa storia di Licia Ronzulli la fianco con la notizia che l'assessore alla sanità di San Marino, Roberto Ciavatta, dice che da loro lo Sputnik sta funzionando alla grande. Niente, solo una notazione, anche Lazio di Zingaretti sta facendo esperimenti sullo Sputnik allo Spallanzani. In Europa, come hai visto e come tutti hanno notato, invece sono tutti, insomma, si è prudenti sullo Sputnik. Vedrai che nei prossimi giorni si discuterà sempre di più di Sputnik. Ma ti dicevo, approfittavo del caso Ronzulli per passare a un altro tema che oggi tiene banco. Oggi sembra l'8 marzo a leggere i giornali. Che
8 marzo in ritardo, innanzitutto,
sì. Sì, vabbè, anche l'8 marzo hanno parlato di donne, ma oggi allora, innanzitutto perché il nuovo segretario del PD, Enrico Letta, ha proposto che due donne prendano, sostituiscano i capi gruppi alla Camera e al Senato. Questo ha generato una piccola tempestina, una piccola tempesta, perché invece il capogruppo al Parlamento europeo, che aveva lealmente presentato le missioni, è stato riconfermato ed è uomo.
Allora,
se facciamo una legge che tutti i capigruppo devono essere donne, tutti siano donne, e la neo vice segretaria Irene Tinagli, appena nominata, ha rilasciato una dichiarazione ieri, anzi un'intervista alla stampa, in cui diceva: beh, effettivamente negli ultimi due anni c'era qualcosa che non andava, apriti il cielo, perché essendo al potere ancora quelli degli ultimi due anni l'hanno sommersa di fischi, di rinforzamento.
Immagino,
devi fare. Però tutti si mettono in mostra, i dirigenti del PD, su temi di donne. Il ministro Orlando chiede che siano legali denunce anonime per chi ricatta le donne nel mondo del lavoro. Dice: bisogna costruire meccanismi di piattaforme anonime, sottolineo anonime, che denuncia chi viola l'articolo 27 del codice delle pari opportunità, che prevede il divieto di fare domande sulla vita personale alle donne al momento dell'assunzione, perché questo è il momento in cui un'impresa decide se assumere un uomo o una donna, ed è il momento del ricatto. C'è il razzismo di genere, perché gli domandano: ma tu vuoi sposarti? Hai un fidanzato?
Vuoi avere figli in futuro? Sì, questo è importantissimo.
Vivi da sola.
Certo.
E questa cosa per Orlando è, insomma,
e noi avremo Orlando tra una decina di minuti, quindi approfondiremo il discorso.
Sarà la sua giornata, perché questa donna. Poi ci sono donne che passano guai per altri motivi, ma sempre legati a stranezze relative alle cose di cui abbiamo parlato. Una è Virginia Raggi, la sindaca di Roma, che passa un guaio perché una fidanzata del suo assessore Gianni Lemmetti è stata assunta da un altro assessore, e in questo si è visto un caso di evidente nepotismo. Lemmetti rischia lui il posto, non solo la fidanzata è stata subito liquidata, era stata appena assunta. Nello stesso tempo la Raggi, che è particolarmente sotto il fuoco, è stata accusata perché una sua assessora, Lorenza Fruci, avrebbe fatto assumere un suo pseudo fidanzato, marito, dico pseudo perché non si capisce niente, nel senso che c'è una polemica col giornale La Repubblica, si chiama Massimiliano Capo, lei dice non è né fidanzato né niente, loro dicono ci sono dei filmati di un matrimonio, sarà un finto matrimonio, poi l'assessore e il suo amico si chiamano marito e moglie nel filmato, perché insomma non cedono.
No.
E guarda che non è, io posso continuare fino alle 9, 9 e mezza.
No, ma noi altri due minuti approfondiamo con piacere.
Allora,
rimanendo sul tema delle donne,
c'è un libro che esce, questa è una parola del Messaggero, di Sharon Stone, la grande attrice, che dice che ha girato un film in Italia, il regista gli ha chiesto di fare cose improprie, lei gli ha risposto male, e lui gli disse che lei aveva dei problemi evidentemente con la madre, ha insultato pure la madre, così racconta Sharon Stone, grande caccia a chi fu il regista italiano. Allora, i poveretti che sono rimasti travolti, ma non sono loro, sono stati Pupi Avati, che l'ha diretta nel film Un ragazzo d'oro nel 2014, Paolo Sorrentino, che l'ha diretta in The New Pope, ma l'articolista molto bravo del Messaggero dice che è probabile che sia John Frankenheimer, che non è italiano, ma l'ha diretta in un film, L'anno del terrore, che
quindi non è, sì, sì. Non è colpa italiana.
Sulle donne, la polizia di Londra è finita nel mirino perché una rivelazione dell'Observer fra il 2012 e il 2018... quasi 600 segnalazioni di reati compiuti dagli agenti con le donne. Vista la mala parata, sì, di questioni di razzismo e politicamente corretto, la regina d'Inghilterra, la notizia molto gustosa, ha assunto un addetto alla diversità, cioè un tipo che regola tutte queste questioni fra uomo e donna e le dà dei consigli, oppure dirige il traffico in questo
campo. Mi sembra
campo
più che opportuno, visto il momento storico, sì, per la
è finito
regina.
Finisce nei guai anche Philip Roth, il grande scrittore, il più grande scrittore americano di questo secolo, della seconda metà del secolo, perché stanno uscendo due biografie, la notizia è data in modo molto ampio sul Corriere della Sera, che dicono che è misogino, che è stato anche lui, insomma, è finito dentro il ciclone del Me Too. Lui c'era già finito ai tempi del suo divorzio, me lo ricordo, con l'attrice Claire Bloom, che scrisse un memoir molto violento contro lui. Però mi ricordo che altre colleghe scrittrici come Faye Weldon e Zadie Smith lo difesero. Però adesso due libri, biografie. Sai come si può risolvere il problema?
Come si risolve?
Si può risolvere, lo suggerisce un articolo del Wall Street Journal e uno del New York Times, di cui parla Gianni Riotta, un algoritmo che compone articoli, lì tu ci metti il concetto, i dati essenziali
e lui scrive.
Così ce la prenderemo con l'algoritmo. Guarda che è un'idea che risale addirittura al filosofo e teologo Raimondo Lullo, che nel 1265 ipotizzò, quindi prima dell'invenzione della stampa. Però il Wall Street Journal e il New York Times sono attivi, programmi che elaborano notizie sportive di borsa, e si prevede che nel 2050 il 90% dei media sarà generato da questi computer. Infine, per gli amanti dei classici, coloro che non si riposano
gli
mai,
evergreen.
Il domani, gli evergreen, qualcosa che, insomma, a chi piace leggere delle cose sempre simili, stragi di mafia, i PM indagano Berlusconi e Dell'Utri, la prima, seconda e terza pagina del domani.
Bene.
Le indagini sono arrivate a un punto a cui non si erano mai spinte, voglio ricordare per correttezza che Berlusconi ha avuto 4 archiviazioni
certo,
su processi, sì, però ce n'è adesso una quinta, e quindi chi ama questo genere letterario
si può leggere domani, sul domani.
1, 2 e 3.
Perfetto, ottimo consiglio, grazie a Paolo Mieli, e ci sentiamo domani. Allora, noi ci fermiamo. Di nuovo insieme a 8.35, 24 mattino, ai microfoni Vincenzo Miglietta. Primo approfondimento che ci accompagnerà poi verso il GR delle 9 con il ministro del lavoro Andrea Orlando, che saluto e ringrazio. Buongiorno Orlando.
Buongiorno.
Ministro, parleremo abbondantemente del DL Sostegni, lo faremo tra brevissimo. Prima partirei però da un suo invito, da un suo annuncio di ieri sera per quanto riguarda le pari opportunità. Lei dice vi sarebbe la necessità di avere delle denunce anonime per chi viola il codice delle pari opportunità. Ci vuole spiegare meglio questo passaggio?
Sì, si tratta di un istituto che esiste anche in altri ambiti, che naturalmente implica il fatto che queste denunce poi siano verificate da autorità giudiziaria, non si tratterebbe naturalmente di delazioni, ma purtroppo questa normativa, come dire, non viene applicata, non si applica perché le donne, soprattutto quella che riguarda l'acquisizione di informazioni che riguardano la vita privata delle donne, progetti familiari, questo tipo di normativa non viene applicata perché le donne hanno paura in qualche modo del fatto che denunciare la violazione di questa normativa implichi poi delle ritorsioni o addirittura il rischio del posto certo. Di lavoro, e questa forma potrebbe consentire in qualche modo, naturalmente va approfondita, studiata, ma potrebbe consentire di evitare appunto questo problema e di dare, diciamo, la possibilità di segnalare le violazioni, altrimenti il rischio molto grande è quello della disapplicazione di norme che, dalle quali poi dipende sostanzialmente l'effettiva applicazione, che a sua volta implica il tema, diciamo così, dell'effettiva occupazione delle donne.
E che cosa si potrebbe fare in tal senso? Quando lei dice mia intenzione è promuovere un'azione che incida su questo passaggio?
Beh, intanto fare delle verifiche più puntuali e costanti, anche utilizzando la rete che esiste, delle consigliere di parità, ma poi appunto si potrebbe costruire un meccanismo che consenta la segnalazione delle violazioni mantenendo la forma anonima, in modo tale appunto che chi segnala questa violazione non si esposta a ritorsioni.
Ministro, arriviamo al DL Sostegni, ma non c'entra nulla logicamente con il codice delle pari opportunità, ma è sempre un qualcosa che riguarda delle violenze. Guardando il video sull'aggressione omofoba a Roma, che cosa ha pensato, ma che cosa c'è da fare ancora nel nostro paese?
Beh, c'è da promuovere subito una legge contro l'omofobia, perché penso che siano episodi assolutamente inaccettabili. È molto positivo che tutte le forze politiche abbiano condannato questo episodio, ma purtroppo poi dalle parole bisogna passare ai fatti, e io credo che sia necessaria una legge che sanzioni in modo più efficace questo tipo di comportamenti.
Il DL Sostegni, venerdì il varo, 32 miliardi come misura anticrisi, lei ha detto sono misure importanti contro la povertà.
Sì, abbiamo aumentato le risorse per contrastare questo fenomeno che purtroppo è aumentato in questi mesi, che non riguarda più, diciamo così, chi già stava in questa fascia di reddito o di mancanza di reddito, e purtroppo in questi mesi quello che veniva, tanti pezzi di quello che veniva definito ceto medio è sprofondato in una condizione di povertà. C'è stato un rifinanziamento del reddito di cittadinanza, non perché si sia allargata, diciamo così, non si siano allargati i criteri, ma perché semplicemente appunto ci sono molte più persone che incrociano i criteri che erano previsti dalla legge. E poi c'è stato un allargamento invece del reddito di emergenza, appunto per il fenomeno che ho appena descritto. E in questo caso abbiamo previsto tra i criteri quello di togliere dai parametri un dodicesimo dell'affitto. Questo, quindi, diciamo così, per il conteggio dell'ISEE e quindi l'accesso a questo beneficio, togliere un dodicesimo dell'affitto. Questo allarga la platea e consente, diciamo così, di corrispondere a un reddito minimo per tre mesi a chi improvvisamente si è venuto a trovare in una situazione certo. di povertà, e purtroppo sono numeri che crescono.
Lo slittamento del blocco dei licenziamenti, una misura che ha messo abbastanza d'accordo tutti, un'intervista ieri di Landini però rilanciava il fatto che si poteva fare di più. Landini dice: questo è il momento di vaccinare i lavoratori e non di licenziarli.
Ma è come non essere d'accordo con questa affermazione. Il problema è che noi abbiamo visto che nel corso di questi mesi le misure uguali che vengono corrisposte a situazioni diverse possono creare delle sperequazioni. Quindi abbiamo cercato di utilizzare meglio le risorse a favore, quelle disponibili, a favore di chi ha meno strumenti, e quindi concentrare, diciamo così, lo strumento del blocco negli ambiti in cui non ci sono altri ammortizzatori sociali, e invece, diciamo, mettersi intorno a un tavolo dopo la definizione dell'orizzonte di giugno per quanto riguarda le aziende che hanno la cassa integrazione, per capire quali possono essere eventualmente ulteriori strumenti. Credo che sia giusto incominciare a orientare in modo più articolato le risorse per renderle più efficaci, con l'obiettivo di ridurre naturalmente al minimo i licenziamenti.
Questo è indubbio, certo. Ministro, logicamente lei ammette, lei per primo, ma lo sappiamo tutto, che le risorse sono limitate, i vari governi stanno andando avanti con extra deficit, quindi c'è un problema di risorse. A questo punto, a fine anno scadrà quota 100, parliamo di pensioni, una misura che drena diverse risorse. Cosa pensa che succederà?
Ma discuteremo su come affrontare questo passaggio. Io credo che adesso ci dobbiamo concentrare su due obiettivi fondamentali, che sono la riforma degli ammortizzatori sociali e un accordo con le regioni per le politiche attive del lavoro, perché ora la prima questione di cui ci dobbiamo occupare è appunto il rischio della perdita di posti di lavoro. Poi rifletteremo, ci confronteremo sul resto, non troppo in là, ma sicuramente non subito.
Ecco Ministro, tra l'economico e la politica, è proprio brutta la parola condono secondo lei relativa alle cartelle, o comunque un termine che può essere accettato vista la situazione economica del paese?
Ma anche qui bisogna discutere. Guardi, non abbiamo e non dobbiamo avere tabù in assoluto. Il problema fondamentale è questo: è più giusto dare una mano a chi deve pagare una cartella del 2010 per un contenzioso che si è aperto molto tempo fa, o dare una mano all'imprenditore che oggi non ha i soldi per pagare la bolletta? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere subito.
Ma ecco, su questo lei pensa che questo esecutivo sia stato sotto pressione, troppo sbilanciato verso Salvini, verso le richieste, che poi in questo caso c'è stata una convergenza che lei ha anche denunciato tra virgolette tra Lega e 5 Stelle?
Nella maggioranza c'erano più forze politiche che spingevano in questa direzione. Io credo che il presidente Draghi abbia, diciamo così, respinto ipotesi che in qualche modo rischiavano di impiegare troppe risorse e di creare anche un vulnus alla fedeltà fiscale. Però, come ho detto, io credo che le risorse in questo momento bisognerebbe orientarle in altra direzione.
Ecco Ministro, un'ultima domanda più strettamente politica. Guardiamo in casa del PD, questi primi passi di Letta crede che stiano andando nella giusta direzione? Chi aspettava forse un Letta più tranquillo si dovrà ricredere, perché è arrivato, ha parlato subito di Jussoli, se l'è presa molto con Salvini, c'è la questione per esempio dei capigruppo.
Mi sembra che si stia muovendo con determinazione, questo non può che essere un bene per il Partito Democratico. Sta segnando una alternatività alla Lega, e questo è un fatto che abbiamo indicato subito come necessario quando nasceva questo governo. Noi governiamo con forze politiche molto lontane da noi per una situazione di emergenza, ma questo non ci rende più simili.
Ci saranno, ultima domanda, due donne come capigruppo Camera e Senato del PD?
Questa è una valutazione che dovranno fare i gruppi, e credo che abbia fatto Letta a porre la questione.
Bene, grazie del suo intervento, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Abbiamo cercato di approfondire il DL Sostegni, ma anche altre tematiche in primo piano, la parità di genere, il fatto di cronaca successo a Roma sull'omofobia, lo slittamento del blocco dei licenziamenti e tanti altri temi. Siamo di fatto nell'ultima parte del nostro programma, parliamo di vaccinazioni, ne abbiamo parlato stamattina, ma è un tema che ci portiamo avanti da settimana, il perché vi siano regioni che marciano a ritmi diversi sul fronte delle vaccinazioni. Allora nostro graditissimo ospite l'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato, che saluto e ringrazio.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei, D'Amato. Allora, logicamente è sempre indelicato parlare e guardare in casa degli altri. Allora, siamo però obbligati a fare il punto, vista la cronaca che ci parla di regioni, ma importanti, come la Lombardia, la Toscana, che hanno problemi nella vaccinazione, soprattutto negli over 80. Il Lazio invece sembra essere un pochino un esempio su questo fronte. C'è una ricetta, c'è un modello, lei più volte ha fatto riferimento al modello israeliano.
Sì, beh, la ricerca è una catena corta di comando, l'organizzazione e tanta disciplina, ecco, questo ci ha consentito di arrivare a ieri sera a 800.000 somministrazioni complessive, di cui 300.000 agli over 80, che verranno presto tutti vaccinati almeno con la prima dose e poi faranno la seconda dose secondo il calendario dei richiami. Tutto sta marciando.
Gli over 80 nel Lazio quanti sono, per avere una percentuale, ecco, rispetto ai vaccini?
Gli over 80 sono circa 400.000, quelli che si sono prenotati sono circa 360.000. E di questi 300.000 sono stati vaccinati.
Per cui siamo sui tre quarti delle vaccinazioni per gli over 80 a fronte, sì, di 800.000 vaccinazioni totali. In questo momento, D'Amato, che tipo di somministrazioni state effettuando nel Lazio in termini percentuali tra i vari vaccini, quindi Pfizer, Moderna e AstraZeneca?
Ma diciamo che abbiamo al momento un 55% di Pfizer e un 40% dell'AstraZeneca e il resto Moderna.
E lei però più volte, anche ultimamente, non so se lo fa per stimolare le autorità a fare di più, ha lanciato dei gridi d'allarme sulla mancanza un po' di queste fiale. È così? Qualcosa sta cambiando e cosa succederà nei prossimi mesi?
Beh, dall'osservatorio che abbiamo rileviamo che avremo ancora delle difficoltà soprattutto su AstraZeneca e soprattutto nella prima fase del prossimo mese di aprile, che solo in parte verranno compensate da maggiori dose di Pfizer, però ci sarà qualche problema.
E sul fronte di AstraZeneca, stiamo parlando con Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio. D'Amato, sul fronte AstraZeneca, dicevamo, ha notato negli ultimi giorni delle disdette per il comprensibile timore che c'è stato attorno a questo vaccino?
Ma guardi, noi avevamo qualche timore su questo, devo dire che sono state veramente molto poche e l'ansia è quella di andarsi a vaccinare, ecco, questo è quello che abbiamo notato. Da noi è possibile prenotarsi già dal 70° anno di età in poi e nei prossimi giorni apriremo anche alla classe 69-68, insomma cercheremo di procedere in fretta e possiamo anche metterci a disposizione per dare una mano se serve, questo lo sa il generale Figliuolo, siamo sempre disponibili.
Ecco, venendo proprio al generale Figliuolo, lei vede che, anche per dare un messaggio di servizio ai nostri ascoltatori, è fattibile l'ipotesi di presentarsi negli hub vaccinali per sperare in residue dosi che magari non vengono inoculate nel giorno della prenotazione, per chi è senza prenotazione, sto dicendo?
No, per la nostra esperienza questo non è fattibile, per due ordini di motivi: per evitare inutili assembramenti e poi, diciamo, anche per una gestione corretta degli scongelamenti delle dosi. Noi abbiamo un modello, cosiddetto israeliano molto più semplice, ovvero sappiamo già chi sono i prenotati nei giorni successivi, si fa un check a una certa ora durante il giorno e si chiamano coloro che sono prenotati nei giorni successivi per chiedergli di anticipare la prenotazione. Se poi rimangono qualche ulteriore dosi si va a domicilio, perché abbiamo anche una filiera soprattutto di anziani a domicilio che vengono vaccinati.
Assessori, siccome ce lo scrivono al nostro 349-238-6666, per coloro, ripeto, è legittimo, dovessero avere dei timori per AstraZeneca e sono già prenotati, è possibile rinunciare per sperare in altro tipo di vaccino?
Ma allora, la vaccinazione è volontaria e libera, è chiaro che bisogna togliersi, diciamo, dalla filiera di prenotazione e sperare poi di trovare un altro slot, insomma, ecco, io lo sconsiglierei, a meno che non ci sono questioni cliniche che vanno valutate proprio medico.
Certamente.
Però chi si cancella va in coda.
E vedo che lei ha la mia stessa età, 53 anni da qualche giorno, io va bene, ne farò 54 tra un pochino, e non è vaccinato al momento, quindi
no.
non ha fatto il furbetto, ecco, diciamo così, assessore.
No, aspetterò il mio turno, penso che, diciamo, dosi permettendo, potremmo sperare nel mese di maggio, fine maggio, di poterci vaccinare, almeno nel Lazio.
Certo. E senta, abbiamo detto Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Aspettiamo Johnson & Johnson, che dovrebbe essere distribuito nelle farmacie. Se fosse così, nel Lazio sarebbe una corsia molto privilegiata.
Sì, beh, noi abbiamo 1500 farmacie, una rete molto capillare, e già oggi sono impegnati sui test rapidi e per noi è un elemento molto importante e faremo in modo che possano contribuire anche loro a questa campagna vaccinale.
Un altro aspetto molto interessante, lei credo, se non ricordo male, è stato tra i primi a tirar fuori il discorso del pass vaccinale, l'attestato vaccinale. È un argomento che sussiste, che potrà avere un futuro? Come se lo immagina?
Ma io personalmente penso di sì, devono essere scelte coordinate a livello europeo e ovviamente il governo attenderemo se vorrà prendere delle decisioni. Noi, per quanto ci riguarda, da alcuni giorni stanno migrando i certificati vaccinali nel fascicolo sanitario elettronico del singolo cittadino, ne sono già stati travasati circa 15.000 e presto saranno tutti, insomma, per cui il cittadino potrà avere il suo certificato nel fascicolo, primo e seconda dose, il lotto del farmaco, il medico e un QR code che ne valida l'autenticità.
Però poi questo pass vaccinale è riconosciuto da chi?
Ma questo per noi è un certificato di natura sanitaria, come avviene per bambini, in età pediatrica. Poi l'utilizzo spetta al governo decidere cosa farne. Ecco, noi comunque ci siamo messi avanti e siamo già pronti. Poi qualora si decida un certo utilizzo rispetto a alcune situazioni, il Lazio è pronto.
Ecco, guardiamo in avanti, che siamo quasi in chiusura del nostro spazio. Allora, con due domande per me importanti. Il Lazio con lo Spallanzani sembra essere un po' capofila dello Sputnik, ma ci sono molti timori. Lei ce l'ha?
No. No, non ce l'ho, perché seguiamo ciò che ci dicono i nostri tecnici e la scienza. E è un vaccino valido come altri vaccini e noi, come sempre, diciamo che dobbiamo utilizzare tutto, insomma, tutto ciò che abbiamo a nostra disposizione. Anzi, se noi avessimo tutti i vaccini disponibili, i cittadini potrebbero addirittura scegliersi cosa fare, per cui non abbiamo problemi su questo.
Proprio perché sperimentate tutto, mi sembra che siate tra gli apripista anche per le monoclonali.
Sì, abbiamo già iniziato le terapie con gli anticorpi monoclonali, sono coinvolte 12 strutture ospedaliere, ovviamente lo Spallanzani è il capofila e anche questo per noi è un elemento importante.
Benissimo, grazie, grazie ad Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio. Noi siamo in chiusura, allora ringrazio in regia Alessandro Chiappini e poi per la realizzazione di questo programma Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Francesco Ciaraffo, Margherita Aina, Alessandro Marco Tulli. Io sono Vincenzo Miglietta, è tutto e ci risentiamo domattina.